Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
E buon pomeriggio a tutti, è il buon Tuco che vi parla, questo è l'Urlo dei Balcani, benvenuti a una nuova puntata in questo splendido giovedì. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di tante cosucce, come sempre. Parleremo di sicuramente Kosovo e Serbia, del nuovo governo kosovarlo. Parliamo anche un po' di Trump e della politica degli Stati Uniti nei Balcani, per collegarci un po' a tutto il filone che stiamo seguendo per quanto riguarda l'influenza, il gioco di influenza all'interno dei Balcani. Parleremo anche di Bosnia e tanto altro. Rimanete collegati qui con me ancora un'oretta insieme. Intanto andiamo col primo pezzaccio e poi la prima notizia. Wombat!
We'll be right back.
E eccoci qua, questo è l'urlo dei Balcani, per chi fosse appena collegato. E la prima notizia, come annunciato poco fa, riguarda proprio il Kosovo, che avrà un nuovo governo. Dopo una lunga battaglia politica risolta nei giorni scorsi da una controversa decisione della Corte Costituzionale, il Kosovo si prepara oggi ad avere un nuovo governo senza passare da elezioni anticipate, secondo il volere del presidente Tasi. Alla fine ha vinto appunto il presidente Hashim Tasi, il Kosovo avrà un nuovo governo senza passare dalle urne, come invece chiedeva a gran voce Albin Kurti, primo ministro uscente e leader del movimento nazionalista e riformista Vete Vendosje. Kurti è stato sfiduciato dopo pochi mesi di governo dagli ex alleati della Lega Democratica del Kosovo, scontenti della gestione dei rapporti con l'alleanza, con l'alleato americano, che chiedeva la soppressione dei dazi doganali sui prodotti serbi che hanno portato al blocco totale il dialogo tra Pristina e Belgrado. Dopo la caduta dell'esecutivo, avvenuto lo scorso marzo nel pieno della crisi del coronavirus, governo che già era salito per la crisi del precedente governo, sfiduciato proprio per come stava affrontando la questione, Vete Svolge ha chiesto ripetutamente di andare alle urne, ma Tasi ha invitato invece gli altri partiti a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Ne è nata una disputa risolta nei giorni scorsi dalla Corte Costituzionale, che ha dato ragione al presidente dando luce verde alla creazione di un nuovo governo. Il nuovo premier Abdullah Hoti viene proprio dalla fila della Lega Democratica e dovrebbe ottenere il supporto e i voti anche dell'Alleanza per il Futuro del Kosovo, dell'ex primo ministro Ramush Haradinaj e vari partiti minori, tra cui lo Spraska Lista, che è il partito di riferimento della minoranza serba. Nel suo ultimo atto politico, il governo Kurti ha introdotto nuove controverse misure nei confronti delle merci in arrivo dalla Serbia, che secondo le nuove disposizioni devono riportare la dicitura Repubblica del Kosovo sui documenti doganali. Una misura fortemente criticata sia da Tasi che da Miroslav Lajak, che è il rappresentante dell'Unione Europea al dialogo Belgrado-Pristina. Chi è questo nuovo Abdullah Hoti? È un economista moderato che ha promesso di annullare appunto proprio questi dazi imposti sui beni provenienti dalla Serbia. Se vi ricordate, l'anno scorso proprio la guerra dei dazi aveva portato una rottura definitiva fra Serbia e Kosovo e aveva creato non pochi problemi, da cui è entrato in mezzo anche sono entrati in mezzo gli Stati Uniti d'America. Tra poco ne parliamo, ma intanto appunto mercoledì 3 giugno è stato annunciato da Bloomberg, il quale ha altresì specificato che Hoti è stato in precedenza ministro delle finanze. Il neonominato premier ha completato la propria formazione nel Regno Unito, per poi tornare in Kosovo, dove è una figura di spicco del partito di centrodestra, la Lega Democratica, che attualmente ha il governo con una coalizione che include partiti minori. Appunto, ci si aspetta il sostegno appunto di diversi partiti minori, tra cui la Spraska. Una delle sfide principali che il nuovo governo dovrà affrontare consiste proprio nella ripresa del dialogo con la Serbia. A tal riguardo, Hoti ha già annunciato di voler istituire un regime di libero mercato con Belgrado, come suggerito dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, appunto, nonostante nella coalizione di governo sia presente tra i partiti minori il leader della AAH, Ramush Haradinaj, che era il promotore, appunto, come abbiamo detto prima, proprio di questi dazi. In aggiunta, nel delineare la propria posizione in merito alla questione inerente al dialogo con la Serbia, Hoti ha chiarito di non avere intenzione di mettere in discussione il ridisegnamento dei confini del Kosovo, altra questione spinosa di cui abbiamo già parlato, appunto la cessione di alcuni di una parte del territorio kosovaro che è a maggioranza serba, e quindi diciamo un ridisegnamento, se si può dire, dei confini secondo una linea etnica. Chiaramente quei terreni non sono solo terreni abitati da una maggioranza serba, ma anche terreni contenenti molte risorse, soprattutto energetiche, che quindi fanno gola. Però, era come avevamo già detto, era stato bocciato sia dall'Unione Europea, in primis dalla Germania, sia dal Kosovo stesso e da molti altri paesi, e qui insomma tra poco ne riparliamo. Tuttavia, il neonominato premier ha aggiunto che il primo punto in agenda sarà la lotta al coronavirus e alle conseguenze della pandemia sull'economia del Kosovo. Secondo quanto reso noto dal Telegraph, il governo di Hoti è stato approvato con 61 voti a favore, 24 contrari e un'astensione. L'esecutivo è formato da 4 vice premier e 16 ministri. In particolare i 4 vice premier sono Besnik Tahiti, Driton Selmanaj, Abdulena Balaj e Goran Rakic, il quale è anche ministro delle amministrazioni autonome locali. Gli altri ministri sono invece Hikmete Barjami, al quale è stato affidato il Dicastero delle Finanze, Bezian Mustafa all'agricoltura, Vlora Dumoshi alla cultura, Ajim Veliu all'interno, Anton Kuni alla difesa, Arban Abrashi alle infrastrutture, e poi c'è tutte le varie nomine tra il lavoro, le politiche sociali. Il governo Nioti succede al precedente esecutivo guidato da Albin Kurti, appunto, come dicevamo, leader del partito di centro-sinistra, diciamo, che è la Betevosge, sfiduciato il 25 marzo. La sfiducia era stata votata a favore da 82 parlamentari a fronte di 32 voti contrari e sempre un'astensione. Tutti i membri dell'altro partito di coalizione, cioè l'LDK, promotore della sfiducia insieme al Partito Democratico e alla lista della comunità serba, aveva votato a favore della sfiducia. Secondo quanto riportato nel corso della discussione della sfiducia, erano stato posto l'accento appunto da parte del partito di Kurti in merito alla volontà dell'opposizione di proclamare lo stato di emergenza in Kosovo per proporre uno scambio territoriale con la Serbia, in seguito smentito dagli Stati Uniti, che però si dice fosse dietro alle quinte a muovere questi fili. D'altra parte, l'LDK e l'opposizione avevano accusato Kurti di autoritarismo, di mancato rispetto dell'accordo di coalizione, di deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti, che è uno dei più grandi alleati, anche perché riconosce l'indipendenza del Kosovo, cosa che il Serbia chiaramente non riconosce. In particolare, Kurti era stato accusato di essere promotore di una politica anti-americana che, dopo lo scorso 21 marzo, aveva annunciato la decisione dell'esecutivo di rimuovere totalmente fino al 1 aprile i dazi sulle materie prime. Allo scadere del termine, il governo si era riunito nuovamente per votare sulle rimozioni dei dazi anche sugli altri beni, inserendo tuttavia misure di reciprocità. La rimozione dei dazi era stato definito un primo passo nella giusta direzione, ma le misure di reciprocità erano state duramente criticate da Washington. I dazi al 100% sui beni provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia erano stati imposti il 21 novembre del 2018 e sono tuttora causa di stallo del dialogo volto alla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Il Kosovo aveva approvato tali dazi il giorno dopo la votazione dell'ingresso del Kosovo nell'Interpol, ostacolata dalla Serbia, accusata di aver condotto propaganda negativa contro Pristina. Da parte sua, la Serbia ritiene che le tariffe al 100% imposte dal Kosovo violino gli accordi regionali in merito alla libertà di movimento e di scambio, motivo per cui, come dichiarato dal presidente di Belgrado, Vučić, il dialogo tra i due paesi non potrà riprendere prima del ritiro dei dazi da parte di Pristina. Quindi, ne abbiamo già parlato in passato, abbiamo seguito proprio dalla nascita, dalla partenza dei dazi e dall'inasprimento di questo dialogo, e avevamo anche seguito la questione proprio del veto messo dalla Serbia sull'ingresso del Kosovo nell'Interpol. Andiamo però ad approfondire il ruolo degli Stati Uniti in America partendo da un articolo. Tale articolo, che è uscito sulla Gazzetta di Mantova il 30 maggio, autore Paolo Bergamaschi. L'articolo è interessante, ora ce lo leggiamo, non è molto lungo, secondo me da commentare un po', però ci dà degli spunti interessanti. L'articolo è titolato così: si avvicinano le elezioni per la presidenza USA e Donald Trump è deciso a piazzare nella sua campagna elettorale qualche successo in politica estera. Gli è andata male con Kim Jong-un e la Corea del Nord, perché non provarci con l'accordo fra Serbia e Kosovo? Saprete tutti la situazione che l'America sta vivendo e le elezioni in America si avvicinano. Vedremo come Trump affronterà questa questione, per ora molto male, tendenzialmente linea dura, spingendo anche i governatori proprio a reprimere con la forza tutti i movimenti di protesta, una protesta che non è solo legata alla questione della morte di Floyd e quindi delle uccisioni da parte della polizia verso la comunità afroamericana, ma è proprio una crisi, a mio parere, sistemica. L'affronto del Covid, come è stata affrontata la questione, quindi la questione che si lega alla sanità e anche questa 60 milioni di disoccupati e più, la quale maggioranza sono afroamericani, quindi è tutta una crisi sistemica. Comunque, per portare un po' di acqua al suo mulino, per avere un pochino più di voti, si pensa anche alla politica estera. L'ultimo allargamento dell'Unione Europea risale al 2013, quando il 1 luglio la Croazia fece il suo ingresso ufficialmente, diventando il 28esimo paese membro. Poi nulla, anzi, un'illustre e importante defezione con la Gran Bretagna, che con il referendum del 2016 è uscita dal blocco, riportando il numero dei componenti a 27. Eppure la politica dell'allargamento dell'Unione Europea va annoverata fra i pochi successi delle politiche estere comune. Non è stato affatto facile colmare il fossato politico, economico, sociale e culturale che separava i paesi dell'ex patto di Varsavia dagli altri del vecchio continente. Postilla, come abbiamo detto in allora dei Balcani, Albania e Macedonia del Nord invece hanno ottenuto l'inizio delle procedure per l'ingresso nell'Unione Europea, e ci sono state tutte le parti di finanziamenti per il Covid, che come abbiamo visto non sono state sufficienti, diciamo tra virgolette, per ringraziarsi i paesi dell'est Europa, ma che comunque sono dei soldi che sono stati investiti e hanno avuto un po' del loro frutto. Andiamo avanti. Bruxelles è stata in grado di pilotare il processo che ha trasformato gli stati dell'Europa centro-orientale in democrazie liberali ed economiche di mercato, con ingenti investimenti sia di risorse umane che finanziarie. Non tutto è filato liscio, però. I casi di Polonia e Ungheria, infatti, ci ricordano che per completare la metamorfosi democratica occorre un radicamento di valori che non si può ottenere in pochi anni. All'altra postilla, appunto, sì, la Polonia e l'Ungheria, come sappiamo, hanno dei governi reazionari, Ungheria in particolar modo. Ah, c'è stato proprio l'annullamento del Parlamento, la ripresa dei pieni poteri da parte di Orban, e poi le varie leggi che ha tirato fuori durante, con questi pieni poteri, sono stati contro il cambio di genere delle persone, la diminuzione dei diritti delle LGBT, insomma veramente cose che non c'entravano niente con il Covid, e comunque in generale è stata una caduta della democrazia ungherese, che già era traballante per via soprattutto del controllo totale che c'è su i media in generale, appunto, come la rappresentanza. In Polonia anche ci sono forti problemi, ma vi ricordo anche la Croazia, ne parleremo nella prossima notizia, non se la butta certo bene. La Serbia, come sappiamo, Vucic, abbiamo parlato nella scorsa puntata anche dei legami con la mafia che ha Vucic, e della guerra, di questa guerra di mafia in atto nei Balcani, che parte dal Montenegro ma che si espande da tutte le parti, in particolar modo proprio in Serbia. Quindi, insomma, ci sono vari casi di questioni di paesi che fanno parte dell'Unione Europea ma che di democrazia sanno ben poco. Poi ci sarebbe da ragionare anche sulla democrazia proprio nei paesi membri, ma sono un altro paio di maniche. È questo che ha raffreddato nell'opinione pubblica europea, cioè la questione di Polonia e Ungheria, si riferisce l'articolo, gli entusiasmi per un processo di allargamento formalmente ancora in corso, ma in realtà dilatato strumentalmente oltre ogni misura. Vittime di questo ripensamento in corso d'opera sono i paesi dei Balcani occidentali, ovvero le repubbliche dell'ex Jugoslavia, più l'Albania. L'ultima guerra balcanica del 99 ha portato alla secessione del Kosovo, ma a distanza di 20 anni la configurazione politica della regione appare ancora troppo fragile, cioè ancora non è riconosciuto come paese, in particolar modo dalla Serbia, visto che era territorio serbo. Contestazioni territoriali e dispute di carattere storico, etnico e religioso avvelenano le relazioni fra stati preda di elite ultranazionaliste che campano sullo scontro e la contrapposizione. Verissimo. La Bosnia-Herzegovina è sempre sull'orlo del collasso imprigionato, com'è in una complessa architettura istituzionale su base etnica che ha posto fine alla guerra, ma che ha finito col paralizzare il funzionamento statale. Infatti, come vi ricordate, appunto, c'è proprio tutta una parte di politica e territorio governata autoritariamente e che si vorrebbe proprio distaccare, e ce la fa alla fine a livello proprio istituzionale. Serbia e Kosovo sono ai ferri corti con Belgrado, che rifiuta di riconoscere l'indipendenza di fatto dell'ex provincia. È proprio in Kosovo rischia di incagliarsi ulteriormente l'incerta politica est europea. Dal 2011 la diplomazia di Bruxelles guida i negoziati che dovrebbero portare alla normalizzazione delle relazioni fra Belgrado e Pristina, ma in 9 anni sono più di 30 gli accordi settoriali stipulati fra le parti. L'Unione Europea elargisce a entrambi i paesi considerevoli fondi per sostenere un processo di adesione che implica profonde riforme strutturali. Dal 2008 in Kosovo, inoltre, opera la più importante missione di politica estera europea, che ha il compito di assistere e monitorare la fragile struttura amministrativa locale. In pratica l'Europa funge da babysitter per svezzare un paese che fatica a sorreggersi da solo. Lo ha sempre fatto di concerto con la diplomazia americana, fino a pochi mesi fa, quando Washington ha deciso di scavalcare Bruxelles prendendo le redini delle complesse trattative. Allora, sì, le azioni dell'Europa nel cercare di normalizzare, tra virgolette, la situazione all'interno dei Balcani sicuramente è stata traballante, poco efficace. Va detto che tutta la ricostruzione dopo la guerra, anche perché abbiamo avuto un bel ruolo insieme alla NATO, soprattutto nell'ex Jugoslavia, però la ricostruzione è stata portata avanti molto dall'Unione Europea, tra l'altro molto anche dall'Italia, in particolar modo poi in Albania, anche tutta la ricostruzione, aziende italiane molto. E quindi sì, è vero, Washington si è inserita da tempo, non da pochi mesi, però in questa trattativa tra Kosovo e Serbia forse sì. Come avevamo già detto, Washington aveva iniziato ad aiutare il Kosovo sul riarmo, quindi sulla creazione di un esercito proprio. Comunque su effettivamente messo bocca veramente in modo pressante, relativamente recente. A novembre negli USA si svolgeranno le elezioni presidenziali, novembre di quest'anno, 2020. Trump vuole accreditarsi in campagna elettorale come statista di caratura mondiale, appuntandosi sul petto qualche medaglia in politica estera. Gli è andata male con Kim Jong-un e la Corea del Nord, come c'era da aspettarsi. L'annunciato accordo con i talebani in Afghanistan, come sappiamo, scricchiola assai, effettivamente è vero. Perché non provarci con il conflitto congelato tra i due stati balcanici? Richard Grenell, che abbiamo nominato svariate volte, devo dire, che è l'inviato americano negli ultimi mesi, è stato iperattivo. Da più parti rimbalzano voci insistenti che a Washington un accordo sarebbe già stato trovato fra Vučić e Tasi, presidente di Serbia e Kosovo, e appunto queste nuove elezioni portano, cioè la creazione del nuovo governo porta sicuramente mulino a questa notizia. Implicherebbe uno scambio di territori ritagliato lungo linee etniche con la parte settentrionale del Kosovo, popolata in prevalenza da serbi, che passerebbe sotto il controllo di Belgrado, e un lembo di Serbia popolato in prevalenza da albanesi, che passerebbe sotto il controllo di Pristina. Quindi questo è lo scambio di territori che gli Stati Uniti avevano detto, vai, bell'accordo questo. Ridisegnare però i confini dei Balcani è come accendere un fiammifero in un polveriera. Tutto potrebbe esplodere, la Bosnia si frantumerebbe con nuove tensioni interetniche nella Macedonia nel nord e in Montenegro, di nuovo l'incubo di un'altra guerra nello spazio dell'ex Jugoslavia. Alla diplomazia statunitense poco importa del vortice di stabilità in cui potrebbe essere risucchiato il vecchio continente. Usando un gioco di parole degli anglofoni, l'America è il player mentre l'Europa è il payer. In parole povere, Washington decide e Bruxelles paga. E paga doppio. Prima il conto salato della ricostruzione post-bellica nell'area balcanica, poi le conseguenze devastanti dell'accordo deciso da Washington, con buona pace della presunta solidarietà transatlantica. Allora, quindi, questo articolo ha dei buoni spunti, soprattutto questo finale, c'è della verità. Effettivamente, come sempre, la politica estera americana se ne frega di tutto ciò che c'è intorno, tutto il casino che hanno fatto in Medio Oriente, e anche qui vanno avanti. L'accordo è stato superato perché per ora questo nuovo governo invece sta facendo marcia indietro e la cessione dei territori non è più presa in considerazione. Washington è rimasta un attimino esterrefatta perché era favorevole a questo accordo, quindi in realtà gli sta andando male anche lì a Trump. Però vediamo come si svilupperà, perché Trump comunque deve fare qualcosa per guadagnare punti visto i problemi che sta affrontando. Va bene, fermiamoci un attimo, andiamo con un pezzaccio e poi continuiamo con altre notizie dai Balcani. Wombat!
It is so hard to make it in America.
Rieccoci qua, questo è l'urlo dei Balcani. Abbiamo parlato di Kosovo e Serbia, anzi del nuovo governo del Kosovo e delle relazioni con la Serbia, del ruolo degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Continuiamo a parlare di questi due paesi, partendo dal Kosovo. Le attuali modalità in cui vengono finanziati i partiti politici in Kosovo, segnati da reti clienterali dominate e controllate da uomini, limitano pesantemente la partecipazione femminile alla politica. La regolamentazione del finanziamento ai partiti è una questione dibattuta in Kosovo. Nel giugno dello scorso anno, 100 organizzazioni della società civile si sono espresse contro un disegno di legge relativo al finanziamento ai soggetti politici, sostenendo che era in violazione della Costituzione e dei regolamenti internazionali sui finanziamenti ai partiti. La Commissione di Venezia ha condiviso queste preoccupazioni, sottolineando in particolare che il Kosovo alcune donazioni vengono ancora ricevute in contanti, non tracciabili. Inoltre non è chiaro come alcuni cittadini abbiano potuto contribuire con somme più alte dei loro redditi annui. Le irregolarità nei finanziamenti ai partiti sono strettamente collegate alla corruzione e ad oscure reti clientelari, entrambi problemi molto seri nel Kosovo. Il paese si trova agli ultimi posti nella classifica sulla percezione della corruzione in Europa. La sua posizione nel barometro sulla corruzione mondiale di Transparency International è scivolata dall'85esimo posto nel 2017 al 93esimo posto nel 2018. Nel 2018 la Commissione Europea sul Kosovo sottolinea il fatto che la corruzione è diffusa e rimane una fonte di preoccupazione. La corruzione trova terreno fertile nella struttura gerarchica e clientelare dei partiti politici nel loro controllo del quadro istituzionale. Il fatto che queste reti clientelari siano dominate da uomini ha un certo rilevanza nell'applicazione delle regole sui finanziamenti politici e influenza negativamente la partecipazione delle donne alla politica. Quindi parliamo di finanziamenti di genere ai partiti. Nel dettaglio, gli uomini controllano strettamente le reti politiche clientelari, riducendo la possibilità per le donne di ricevere fondi. La regolamentazione insufficiente e la mancanza di trasparenza sul modo in cui i fondi vengono distribuiti tra gli esponenti dei partiti finiscono per privilegiare i candidati maschi. In un contesto patriarcale, gli uomini sono considerati i candidati più desiderabili e più affidabili. Come spiega Spend Emini, direttore generale della Democracy for Development. Tutto inizia lì, nella percezione e nella mentalità secondo la quale gli uomini sono quelli con i muscoli. A mio parere, è a causa di questa mentalità che nei partiti politici le donne non sono considerate un forte fattore di cambiamento, di sviluppo, di lotta alla corruzione, ma sembrano piuttosto quelle che potranno occuparsi del lavoro amministrativo. Quando si guarda da vicino un partito, ci si rende conto che la partecipazione delle donne è molto bassa. Prandera Lipovica, Senior Program Manager della National Democratic Institute, sottolinea che le strutture partitiche e le reti dominate dagli uomini consentono ai candidati maschi di avere un accesso maggiore ai finanziamenti. Ci dice lei, i candidati maschi hanno un accesso maggiore alle risorse dei partiti perché detengono gran parte delle cariche. Se si trova al governo e hanno accesso ai fondi, vi ricorrono anche se non è etico. Le donne invece non sostengono le altre donne perché non c'è una rete adeguata. Emily aggiunge che gli uomini hanno un accesso maggiore al sostegno dei donatori a causa della discriminazione subita dalle donne sul posto di lavoro. La carenza della legge sul finanziamento alle entità politiche in Kosovo rendono il finanziamento ai partiti ancora meno trasparente e incline alla corruzione. La legge iniziale non prevedeva nessuna questione di genere nel finanziamento ai partiti, mentre un emendamento del 2012 ha aggiunto che i fondi possono essere utilizzati per finanziare le unità femminili e i giovanili dei partiti politici. Questa è l'unica disposizione dedicata al genere nella legge, mentre mancano disposizioni specifiche sul modo in cui i fondi, specialmente quelli provenienti dalle casse dello Stato, dovrebbero essere distribuiti tra i candidati. Ogni anno circa 5 milioni di euro provenienti dal bilancio pubblico sono distribuiti tra i partiti politici. Tuttavia non è chiaro come questi fondi vengano divisi tra i candidati in base al genere. Risulta evidente che i processi decisionali sono dominati da strutture gerarchiche e maschiliste. Come sottolineato dall'International Institute for Middle East and Balkan Studies, il nepotismo è presente in ogni segmento della società e tutto è controllato dalle strutture al vertice dei partiti politici. La mancanza di una regolamentazione in questo campo rende la distribuzione dei fondi favorevole alla preferenza dei capi, tutti uomini. I partiti possono ricevere contributi anche da persone fisiche, 2.000 euro l'anno, e giuridiche, 1.000 euro l'anno. Quando un partito riceve una donazione, le autorità dovrebbero essere informate. Se non si può dimostrare l'origine del denaro, i fondi dovrebbero finire nelle casse statali. Nella pratica questo non avviene sempre. Il finanziamento ai partiti presenta in generale una significativa quantità di entrate e di spese non verificabili, violazioni persistenti della contabilità, dei controlli interni e delle standard di rendicontazione, oltre a numerosi esempi di violazioni della legge sul fisco e della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Per di più, i candidati alle elezioni non sono tenuti a dichiarare la provenienza delle donazioni ricevute per le loro campagne. Questi vuoti legislativi forniscono ulteriori opportunità di sottrarsi alla trasparenza, creano le condizioni adatte per scambi di favori. Individui potenti finanziano la campagna elettorale di un candidato aspettandosi in cambio che, una volta eletto, costui protegga i loro interessi privati. Considerato che gli uomini hanno una posizione privilegiata nei partiti e data la percezione che gli uomini ottengono più voti alle elezioni, queste donazioni tendono a finire nelle mani di uomini. Questo meccanismo di dominio degli uomini nelle reti politiche clientelari, facilitato da vuoti legislativi, influenza alcune donne più di altre. Non tutte le donne hanno infatti lo stesso accesso ai finanziamenti e ci sono differenze sostanziali nell'ammontare di fondi che ricevono. Le donne appartenenti a minoranze e marginalizzate, che non hanno un buon livello di istruzione e sono esposte al rischio della povertà, hanno molte meno probabilità di ricevere fondi per una campagna elettorale. Secondo diversi intervistati provenienti dal settore non governativo, la discriminazione intersettoriale, intesa spesso come discriminazione su più fronti, è un problema serio. Le donne appartenenti alle minoranze hanno difficoltà maggiori ad accedere alla politica. La causa è l'assenza di disposizioni nella normativa nazionale che tengono conto di questa disparità, per i quali alcune categorie di donne non sono considerate degne di ricevere donazioni. In questo contesto, una normativa più specifica sul finanziamento ai partiti neutralizzerebbe la corruzione e favorirebbe l'inclusione delle donne nei processi politici. Quindi, insomma, è una situazione piuttosto diversificata, cioè gli uomini hanno un accesso privilegiato all'interno di un sistema tendenzialmente corrotto. Certo, anche da noi non è che siamo messi proprio benissimo. Alcune parti di questo discorso ci ricordano la nostra terra, però questa è la situazione. Quindi una situazione piuttosto convulsa. Non va meglio in Serbia, però. Ne abbiamo parlato a lungo, parliamo spesso della Serbia. C'è una novità per quanto riguarda il regime sulla cultura. Il governo cerca di mettere il bavaglio all'Istituto di Filosofia Storica Voce del Dissenso, un appello in sua difesa, che è stato già fermato da Chomsky, Habermas e centinaia di altri studiosi di tutto il mondo. Lo stato di emergenza in Serbia dovuto al Covid-19 è terminato il 7 maggio. L'emergenza che avvolge il panorama mediatico e le istituzioni scientifiche dura ancora. La libertà di stampa e il pensiero critico sono regolarmente sotto attacco negli ultimi 8 anni, da quando al potere è arrivato l'ex ministro dell'informazione del governo di Milosevic, Aleksandar Vučić. Freedom House ha declassato la Serbia dallo status di democrazia a quello di regime ibrido. Secondo Reporter Senza Frontiere, il paese occupa il 93esimo posto nel mondo quanto a libertà di stampa ed è definito worrying state, uno stato preoccupante. I media sono sempre più polarizzati e divisi fra quelli pro-regime e coloro che si oppongono. Di conseguenza, i giornalisti che non seguono le linee del governo vengono definiti traditori, spie o nemici della Serbia. Il quadro è simile anche per quanto concerne l'indipendenza delle istituzioni scientifiche, come l'Istituto di Filosofia e Teoria Sociale di Belgrado. Fondato dalle voci della dissidenza jugoslava nel 68, in seguito fulcro della resistenza alle politiche del presidente Slobodan Milosevic, è da tempo considerato un pilastro del pensiero critico liberale e di sinistra nei Balcani. Il professor Zoran Didic, primo capo del governo serbo nell'era post-Milosevic fino al suo assassinio nel 2003, ha lavorato all'istituto per diversi anni. L'istituto oggi offre la possibilità a decine di giovani scienziati che avevano lasciato la Serbia e la regione di ritornare e di continuare la loro carriera scientifica nel paese. A causa del suo ruolo storico in quanto centro di dissidenza e critica e del suo sostegno pubblico al movimento sociale dello scorso anno, contro le tendenze autoritarie e antidemocratiche del governo serbo, è stato vittima di misure repressive da parte dell'attuale governo. Il governo ha recentemente nominato il nuovo consiglio di vigilanza dell'istituto, composto da diverse personalità politiche molto controverse, tra cui il presidente del consiglio, Zoran Avramovic, che negli anni 90 ha ricoperto posizioni di primo piano nel partito di estrema destra di Vojislav Seselj, condannato dal Tribunale dell'Aia per crimini contro l'umanità. Avramovic ha espresso chiaramente il suo punto di vista sull'istituto quando ha sostenuto la sospensione dei finanziamenti per il centro regionale dell'IFDT, che è appunto il centro di filosofia e ricerche sociali, di Novi Sad. Le misure repressive messe in atto dal nuovo direttore, minacce di sospensione degli stipendi, tentativi di limitare la libertà del comitato scientifico dell'istituto, giovani ricercatori sospesi in un limbo, costituiscono segnali chiari del destino riservato all'istituto. La libertà di opinione e di pensiero critico in Serbia dipendono ora dalla solidarietà europea dei colleghi degli intellettuali, come già negli anni Ottanta quando Jürgen Habermas, Ernst Bloch, Irving Fetscher, Oskar Necht e Albrecht Wellmer si erano mobilitati per sostenere l'istituto. Chi avrebbe mai pensato che nel 2020 la filosofia e le scienze sociali in Serbia avrebbero dovuto essere nuovamente protette dalle ingerenze dello Stato? Alla luce di questi sviluppi, i firmatari di questo appello hanno chiesto l'immediata sostituzione del Consiglio di Vigilanza con esperti scientifici, cioè rappresentanti di una cultura scientifica aperta e democratica, e rispetto dei desideri dei membri dell'istituto nell'elezione di un nuovo direttore. Il governo della Serbia non dovrebbe essere in grado di imporre per decreto un nuovo direttore. L'istituto deve ritrovare la sua indipendenza politica e istituzionale. Questo, come certo ci auguriamo, per la libertà di pensiero all'interno della Serbia, che è fortemente in difficoltà. Questa era l'ultima notizia su Kosovo e Serbia, ci ascoltiamo un pezzaccio, dopodiché parliamo di Croazia. Rimanete con me, il buon Tuco, questo è l'Uro dei Balcani e Radio Wombat.
talking, everybody told me so. No, I say, hold me in your pocket, baby, baby, let me see. Sorrow suffer in your cheating ways. Hold my heart low within the bottom pinch of what a couple sees. Talking, everybody tells me so. Shake me down, leave me with the pieces.
E rieccoci qua, cari buombati, care buombattesse. Ci spostiamo invece a questo punto in Croazia, che sappiamo avere dei problemi anch'essa con la democrazia. Ancora una volta, è in un paese dell'Unione Europea, perché la Croazia fa parte dell'Unione Europea, i giornalisti si trovano sotto attacco. Il ministro dell'ambiente croato Tomislav Koric scredita il giornalista Hrmoje Krešić citando conversazioni private di quest'ultimo. Sconcerto delle associazioni di difesa dei giornalisti. Questo è un articolo di Giovanni Vale, uscito su, non lo dice, non ce lo dice, Zagabria comunque. Eravamo abituati a vedere certe scene in paesi non democratici dove i leader politici usano la conferenza stampa per insinuare, intimidire, screditare, sogghignando davanti ai giornalisti. Questa settimana questa stessa tecnica è arrivata in Croazia, paese che attualmente presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Lunedì, durante una sessione di domande e risposte con la stampa, il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Tomislav Koric ha attaccato il giornalista della televisione N1 Hrvoje Krešić, citando quello che il reporter avrebbe detto in una conversazione privata. Per caso so che, ha detto a più riprese il ministro prima di riferire il contenuto di uno scambio tra giornalisti, del quale è accidentalmente al corrente. Una sbavatura? Un fraintendimento? Purtroppo, anche nel caso in cui si tratti di semplice incompetenza da parte del ministro, il contenuto delle conversazioni rivelato è davvero di scarso interesse, la tecnica usata è delle peggiori e certamente indegna di una repubblica democratica. Lunedì il ministro era chiamato a rispondere su una questione di grande importanza per il paese, si parlava infatti di INA, la compagnia petrolifera di Stato croato, e in particolare di un memorandum d'intesa firmato nel 2018 da Koric e rivelato dal settimanale Nacional nel suo ultimo numero. Con il memorandum il ministro ha autorizzato il trasferimento in Ungheria del petrolio prodotto sul territorio nazionale per essere raffinato là piuttosto che in Croazia. Il fatto ha un importante risvolto politico che può essere compreso solo se si conosce la recente storia di INA nei rapporti croato-ungheresi. Facciamo un brevissimo riepilogo dei fatti dunque. L'impresa croata INA non è più al 100% statale, ma privatizzata nei primi anni 2000. È oggi per il 49% di proprietà dell'ungherese MOL. L'operazione di privatizzazione è stata facilitata dal primo ministro Ivo Sanader, in carica dal 2003 al 2009, che a fine anno scorso è stato condannato a 6 anni di prigione per aver ricevuto una mazzetta da 10 milioni di euro da parte del CEO di MOL, Zol Ernadi. In cambio Sanader ha fatto in modo che MOL ottenesse i diritti di amministrazione di INA. La giustizia croata ha ovviamente condannato per corruzione anche Ernadi, ma Budapest si è sempre rifiutata di estradarlo. Ora in Croazia INA controlla due raffinerie, a Sisak e Fiume, Rijeka. Negli ultimi anni MOL ha fatto sapere a più riprese di voler chiudere l'impianto di Sisak e di considerare la stessa sorte per la struttura fiumana. Il governo Plenković, in carica al 2016, giocando la carta dell'interesse nazionale, ha promesso di ricomprare la quota di INA posseduta dagli ungheresi, ma a 2 mesi dalla fine del mandato, si vota il 5 luglio, non ha fatto nulla. Ecco che, in questo contesto, la rivelazione di un memorandum INA-IANAF, quest'ultimo è l'impresa croata di distribuzione del greggio, che faciliterebbe il trasferimento del petrolio in Ungheria, suona come un tradimento delle promesse fatte. Come ha risposto allora il ministro Coric su questo caso spinoso, cercando di screditare pubblicamente chi lo interrogava? Per caso, citiamo, so che lei è insoddisfatto della mia scelta dei membri del CDA di INA, ha detto Tomis Coric al giornalista. E per caso so anche che lei conosce personalmente uno di quelli che non sono stati scelti. Coric ha poi definito il giornalista una persona marginalmente coinvolta nei business del petrolio. Come è arrivata a questa conclusione? Perché in uno dei gruppi che voi giornalisti usate per comunicare lei ha espresso delle critiche? Ha risposto il ministro Akrešić aggiungendo, dia un'occhiata ai messaggi che ha mandato in quei gruppi. Non è la prima volta che mi succede una cosa del genere, ma forse questo è il caso più esplicito, commenta il giornalista Akrešić. In passato, ricorda, il giornalista si era sentito dire nell'arco di 24 ore di essere pro SDP nel partito del primo ministro Andrei Plenković e vicino all'HDAZ del leader socialdemocratico Davor Bernardić. Insomma, non è raro che i politici croati si comportino in questo modo. Ma non mi aspettavo che qualcuno insinuasse un giorno che io sarei stato pagato, corrotto, prosegue il giornalista. Krešić sa che a quale gruppo fa riferimento il ministro? Gli viene domandato. Non so, c'è un gruppo moderato dal portavoce del governo in cui si annunciano dichiarazioni, conferenze stampa. Ci capita di commentare alcuni annunci, tra il serio e il faceto. Ma non sono nemmeno sicuro di aver commentato il caso di INA su quel gruppo, risponde il reporter. La dichiarazione del ministro hanno ovviamente atterrito i giornalisti presenti in sala e scatenato una serie a catena di commenti e condanne. Poi che importa infatti che Coric abbia letto di persona quei messaggi che sia stato qualcuno, magari anche un giornalista, a rivelargliene il contenuto. Il ministro ha comunque deciso di renderli pubblici, lanciando un messaggio ai colleghi croati che dice «Fate attenzione a quello che dite fra di voi, perché il governo può venirlo a sapere». Si tratta di, inutile dirlo, di un comportamento che mina la libertà di stampa nel paese, preferendo la strada dell'intimidazione e dell'attacco diretto a quello della trasparenza e del dialogo. Dopo la conferenza stampa, il premier Plenković ha difeso il suo ministro, assicurando che il suo governo non sorveglia le comunicazioni tra i giornalisti, ma che qualcuno ha volontariamente dato quell'informazione a Coric. Della serie, non c'è nessun sistema di sorveglianza dei giornalisti, ma se qualcuno ci riferisce alle loro comunicazioni private, perché non usarle per screditarli? Lo stesso ministro dell'Ambiente e dell'Energia è intervenuto per assicurare che mai nella mia vita mi sono sognato di infrangere la privacy di una persona e tantomeno di un giornalista. Semplicemente, ha aggiunto il ministro, ho ricevuto quell'informazione in ambienti giornalistici. È una mossa incredibile e scandalosa, commenta Zovko, presidente dell'Associazione dei giornalisti croati. Cosa significa questo comportamento? Che chi fa domande legittime sarà attaccato? Si chiede Zvo. Che denuncia? Non siamo soddisfatti delle comunicazioni con questo governo. Tanti colleghi non hanno mai ricevuto risposte alle loro domande. Altri sono vittime di guerre ibride, mentre si alimentano nella società la convinzione che i giornalisti siano colpevoli di tutto. All'esecutivo, l'HND chiede ora di spiegare come il ministro ha ottenuto quelle informazioni, di essere più trasparente sulla vicenda INA-MOL. Dall'opposizione si leva intanto le voci di chi chiede le dimissioni del ministro. Lo fanno il deputato Bojan Glavesvic, ex SDP, ora indipendente, così come la piattaforma Mosemo, mentre il leader dei socialdemocratici Bernardić descrive l'azione del ministro come un trucchetto per distogliere l'attenzione dal vergognoso tradimento degli interessi nazionali da parte di Coric e Plenković. Nel pomeriggio di ieri è arrivato anche l'intervento di Reporters Sans Frontières. Siamo inorriditi dal fatto che al ministro Kortic capiti di sapere quello che Krešić ha scritto privatamente ai suoi colleghi e che lo usi per discreditare il giornalista. Un comportamento inaccettabile da parte di un governo di un paese membro dell'Unione Europea che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Quindi questa è la notizia dalla Croazia che butta abbastanza male, poi sappiamo come si sono comportate, si comportano tuttora come migranti, con, come vi avevo già detto, anche tutte le ultime notizie, per esempio del marchiatura con lo spray rosso sulla testa dei migranti musulmani, una situazione aberrante, ma anche i migranti sono derubati, picchiati, sequestrati, una situazione veramente veramente tragica. Niente, questa era la notizia dalla Croazia, ascoltiamoci un pezzaccio e poi passiamo alla Bosnia. A fra poco, Wombat.
Don't blow the same. She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. That baby got it.
Eccoci qua, trovati a Luro dei Balcani, se vi foste appena collegati, e chiudiamo la puntata di oggi parlando di Bosnia ora, e poi dopo parleremo invece di una situazione di nuovo schiavismo tra Azerbaigian e Bosnia. Ma partiamo con la prima notizia: l'ennesimo scandalo di corruzione che vede coinvolto anche il primo ministro federale Fadil Novalic, arrestato e poi liberato in attesa di processo, ha scatenato un'ondata di protesta civica. E forse il prologo di una mobilitazione su larga scala? Allora, sabato 30 maggio migliaia di sarajevesi hanno sfilato per le vie principali della città in un corteo di protesta allo slogan Mezzogiorno meno 5. Una manifestazione che potrebbe fungere da prologo a una mobilitazione più ampia, capace di cambiare la situazione in Bosnia e Erzegovina, diventata ormai un paese disfunzionale e devastato dalla corruzione. A dire il vero, tutto è iniziato il giorno prima con l'arresto del primo ministro della federazione Fadil Novalic, del capo del Dipartimento federale della protezione civile Farudin Solak e del proprietario dell'azienda Srebrena Malina Fikret Ozcik, accusati di essere coinvolti in uno scandalo di corruzione. È del tutto possibile che questi eventi sfocino in una crisi, ma quel che è certo è che qualcosa deve cambiare. Lo ha capito anche Bakir Izegrovic, leader del partito di Azione Democratica SDA, al quale portano i tentacoli, della piovra criminale. Reagendo all'arresto del premier Novalic, Izetbegovic ha avvertito che la Mirja Bic è pronta a proteggere i propri membri, compreso Novalic. Dopo il conflitto negli anni 90, l'Armija Bic, non so come si pronuncia, B-I-H, è stato trasformato nell'esercito della Bosnia Erzegovina. Con questa affermazione, Izetbegovic ha voluto far intendere che, se decidesse di mettere in moto la sua macchina paramilitare, le proteste dei cittadini sarebbero destinate al fallimento. Fortunatamente finora non ci sono stati scontri tra i manifestanti e forze dell'ordine, ma quell'affermazione ha dimostrato di essere estremamente sfacciatamente responsabile, suggerendo che se la cosa non dovesse andare come vuole lui, sarebbe persino disposto a rischiare un conflitto civile. Izetbegovic. A spingere lo stesso a pronunciare un'affermazione del genere è anche la paura, perché si sta rendendo conto che la situazione gli sta sfuggendo di mano. Lo scandalo dei respiratori, per il quale sono avvenuti i recenti arresti, sta stravolgendo la Bosnia Erzegovina ormai da un mese e sembra ora avviarsi verso un epilogo giudiziario. Dopo l'arresto, la procura ha chiesto di sottoporre Novalic, Solak e Ozic a custodia cautelare in carcere per 30 giorni. Domenica 31 maggio il Tribunale della Bosnia ha respinto la richiesta della procura, ordinando il rilascio immediato degli imputati, che potranno difendersi a piede libero. Gli imputati potrebbero rivelare un possibile coinvolgimento dello stesso, appunto, Izetbegovic. Non dello stesso, ma di Sebija, cioè la moglie di Bakir, e direttrice del centro clinico di Sarajevo. Ci sono infatti alcuni indizi che suggeriscono che il controverso affare riguardante l'acquisto di respiratori sia stato organizzato in accordo con Sebija, o forse anche su un suo diretto ordine. Se questa ipotesi dovesse rivelarsi vera, anche la Izetbegovic potrebbe finire sul banco degli imputati. Ecco i principali fatti. Il Dipartimento federale della protezione civile ha affidato, senza alcuna gara d'appalto, l'acquisto di 100 respiratori all'azienda Srebrena Malina, che si occupa di produzione di frutta e verdura. Cosa c'entra? Chissà. Stanziando a tale fine, cioè cosa c'entra un'azienda che fa frutta e verdura con l'acquisto dei respiratori? C'è già qualcosa che non va, già a partire da questa cosa. Stanziando a tale fine 5,25 milioni di euro. Di certo la cifra sborsata è rilevante e foriera di perplessità, ma poi all'arrivo a Sarajevo è emerso che i respiratori erano inadeguati e che non potevano essere usati nei reparti di terapia intensiva. La procura della Bosnia Erzegovina, in un comunicato stampa, ha fatto sapere che una perizia eseguita da esperti ha dimostrato che i respiratori acquistati sono privi di requisiti minimi necessari per garantire un trattamento adeguato ai pazienti nei reparti di terapia intensiva, compresi i pazienti affetti da Covid-19. Pertanto l'uso di questi respiratori non è raccomandato nei reparti di terapia intensiva. Vi è inoltre da sottolineare che l'azienda Srebrena Malina, pur essendo completamente estranea al settore dei dispositivi medici, è molto vicina alle fonti di finanziamento. Il contratto per la fornitura di 100 respiratori è stato stipulato direttamente tra il Dipartimento federale della protezione civile, guidato da Solak, e l'azienda che produce frutta e verdura, un fatto davvero tragicomico, di proprietà di Ozic. E il premier federale ha, come minimo, chiuso un occhio di fronte a questo contratto, o forse ha addirittura sollecitato la sua stipula. Questo lo dimostrerà il processo. I tre imputati hanno cercato di approfittare dell'epidemia di coronavirus per arricchirsi e sono accusati di tutta una serie di reati: riciclaggio di denaro, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio, violazione del divieto per i dipendenti pubblici di accettare regali. La vicenda ha assunto una dimensione regionale perché, oltre all'azienda Srebrena Malina, vi è coinvolta anche un'azienda montenegrina, la BTL Medical Montenegro, con sede a Podgorica, che si occupa principalmente di fornitura e vendita di dispositivi medici. L'azienda di Podgorica ha stipulato un contratto con l'azienda cinese Shanghai Changqi Medical Technology Center per l'acquisto di 100 respiratori controversi modello ACM812A per un importo complessivo di circa 3,9 milioni di euro. È qui che entra in gioco l'azienda Sbrena Malina, che in qualità di acquirente finale ha stipulato un contratto con l'azienda cinese e quella montenegrina con la fornitura di 100 respiratori, acquistati al prezzo di quasi 40.000 euro ciascuno. Dov'è finito il resto della somma sborsata dal governo federale per l'acquisto di respiratori? Lo rivelerà l'indagine, ma è chiaro che qualcuno ci ha tratto del profitto. Novalic è membro del partito di Izetbegovic, scusate, non riesco a pronunciarlo bene, e nonostante quest'ultimo abbia annunciato che avrebbe appoggiato il premier arrestato, l'intera vicenda potrebbe rappresentare un duro colpo per il principale partito bosniacco, all'interno del quale vi è una frangia che ormai è diventata una vera e propria organizzazione criminale. È in questo contesto che i cittadini sarajevesi, spinti dal desiderio di cambiare la situazione nel paese, sono scesi in strada per partecipare alla marcia Mezzogiorno meno 5. Alcune organizzazioni, tra cui Protest 2020 e Glas Malin Biznica, che vuol dire la voce delle piccole imprese, la marcia di protesta pacifica organizzata lo scorso sabato a Sarajevo si è conclusa davanti al Museo Nazionale della Bosnia Erzegovina, dove ai manifestanti si è rivolto Adzikadic, leader del movimento Platforma za Progress, Plattaforma per il Progresso, e professore universitario statunitense con una rispettabile curriculum professionale e con evidenti ambizioni che, oggettivamente, superano la sua visione e le sue capacità politiche. Azizacic ha annunciato che non si fermerà finché la Bosnia-Herzegovina non diventerà un paese sicuro per tutti i suoi cittadini. Ha concluso il suo discorso rivolgendo alcune richieste alle istituzioni, tra cui l'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti, lo svolgimento delle elezioni amministrative a novembre 2020 e l'introduzione di una modifica alla legge elettorale che consenta di organizzare elezioni anticipate. Così, il paradosso della democrazia bosniaca ha raggiunto il suo apice. Un leader politico, che praticamente governa il paese, è pronto a provocare uno scontro in seno al popolo a cui appartiene solo perché non vuole rispettare le decisioni dei tribunali. C'è da sapere che i cittadini bosniaci erzegovesi non permettano... C'è da sperare che i cittadini bosniaci erzegovesi non permettano che ciò accada. Se le proteste dovessero proseguire, come auspichiamo... Il prossimo a finire sul banco degli imputati potrebbe essere qualcuno della cerchia ristretta di Izetbegovic, forse anche sua moglie, possibilmente coinvolta nello scandalo dei respiratori, diventata direttrice del centro clinico di Sarajevo attraverso un concorso pubblico truccato, come dicevamo prima, appunto, e fa parte di questa vicenda, molto probabilmente l'ha autorizzata. Nemmeno le ipotesi più pessimistiche potevano prevedere che una coppia come Bakir e Izetbegovic avrebbero guidato la Bosnia-Herzegovina. Una coppia che, oltre al nazionalismo serbo, è il principale responsabile del fatto che oggi i musulmani bosniaci e l'intera Bosnia-Herzegovina si trovino sull'orlo dell'abisso. La Bosnia-Herzegovina, che ha protestato lo scorso sabato, è il paese dei cittadini che col cuore e gli occhi aperti guardano all'Europa e alla vita in Europa. La Bosnia-Herzegovina, guidata da coniugi Izetbegovic, è un paese sommerso da corruzione, paura, buio e miseria. Bisogna fare tutto il possibile affinché questa seconda Bosnia-Herzegovina fallisca. Protestare è il minimo che i cittadini bosniaci e erzegovesi possono fare, ora e qui. Insomma, quindi questa è la vicenda controversa legata a questi respiratori, ma che si lega a una questione ben più ampia, legata al fatto che la Bosnia-Herzegovina comunque è uno stato diviso in regioni, che vorrebbero separarsi tendenzialmente, e quindi la questione etnica è ancora, ahimè, accesa. Però i cittadini e la società civile potrebbero avere un ruolo importante, anche se dall'altra parte abbiamo criminali o persone che fanno parte di organizzazioni paramilitari e che quindi hanno le armi. Saremo a vedere come va avanti questa storia. Un pezzaccio e poi parliamo di un'inchiesta molto interessante dell'OCCRP che è scritta da portata avanti da Miranda Patrucic e Ilia Lozovski, dal titolo "Dietro alle luci sfavillanti di molti edifici di Baku, capitale dell'Azerbaigian, c'è il sudore e a volte letteralmente il sangue di migliaia di moderni schiavi, con il coinvolgimento anche di criminali di guerra bosniaci". Quindi ripercorreremo questa inchiesta molto interessante sulle nuove schiavitù, che direi molto attuali in questo periodo. E poi, insomma, ci salutiamo. Un altro pezzaccio e andiamo con questa inchiesta. Wombat! E rieccoci qua, questo è l'Uro dei Balcani. L'ultima notizia di oggi rimane nelle zone della Bosnia, nel senso che si parla di nuovi schiavi, di una storiaccia, insomma, di schiavi bosniaci in Azerbaijan. È il racconto di Seudin Zoletic, che è stato proprio uno di questi schiavi e... Ora questa storia è finita da un certo punto di vista, cioè queste persone sono state costrette a lavori quasi forzati in condizioni pessime, sono tornate a casa, ma è una vicenda emblematica. Seguiamo questa inchiesta, ci sono molte, insomma, un'intervista a tratti, quindi ci sono molte citazioni, però è sinceramente interessante da leggere, emblematica. Allora, si parte. Ci trovavamo in una situazione veramente difficile, dice Seudin Zoletic, senza soldi, senza cibo, senza niente. Sono passati anni, ma l'uomo, 46 anni, è ancora perseguitato dall'esperienza traumatica che ha vissuto come lavoratore forzato in Azerbaijan. Quell'esperienza ha segnato la mia vita per sempre. Zoletic adesso vive nella sua città natale, di Zivinice, una città operaia nel nord-est della Bosnia-Herzegovina. L'uomo ha incontrato un giornalista di OCCRP più volte nel corso di diversi mesi per raccontare la sua storia. Sigaretta dopo sigaretta, in un caffè locale con musica pop a tutto volume in sottofondo, Zoletic ha ricordato i suoi mesi in trappola in un cantiere in un paese lontano. Ha descritto la sua battaglia per la giustizia, persa contro il regime di quel paese. E ha espresso la speranza che quest'anno, nelle mani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, possa finalmente trovarla. Zoletic parla ripetutamente della sua famiglia, due figli così promettenti che chiama i suoi ragazzi d'oro e una moglie malata alla quale è devoto. È stato per sostenere loro, che nell'estate del 2009 ha accettato quello che sembrava un'offerta di lavoro promettente in un cantiere della capitale dell'Azerbaigian, Baku. Le persone che l'hanno assunto avevano promesso uno stipendio buono, condizioni eccellenti e un alloggio dignitoso. Zoletic è uno dei 700 operai provenienti dalla Bosnia-Herzegovina, Serbia e Macedonia del Nord che hanno accettato offerte simili in cerca di una vita migliore. Questi uomini hanno costruito tra il 2006 e il 2009 alcuni degli edifici più noti di Baku, tra i quali un grande spazio per eventi, il Buta Palace, e un enorme centro espositivo. Di questi progetti multimilionari, almeno tre sono stati finanziati dal governo. Gran parte dei lavoratori erano in realtà trattati come moderni schiavi. Insieme ad altre centinaia di operai, Zoletic viveva in uno spazio sovraffollato, con poco cibo per un lavoro massacrante di 12 ore al giorno. Il passaporto gli venne confiscato. Alcuni operai venivano picchiati. Uno di loro è morto tra le braccia di Zoletic. Gli stipendi promessi erano considerevolmente ridimensionati o non pagati affatto. Zoletic non aveva idea di chi fosse, ci fosse dietro Sir Buzz, l'azienda che lo aveva assunto. Un'inchiesta di OCCRP rivela che ci sono forti ragioni per sospettare che l'azienda fosse nelle mani della moglie e di uno stretto collaboratore di Azad Rahimov, il ministro per la gioventù e lo sport. Il ministro aveva affidato a Sir Buzz diversi progetti di costruzione dal valore di 54 milioni di manat, che corrispondono a circa 65,8 milioni di dollari. Se verranno confermate le nuove prove presentate da OCCRP, incastrerebbero Rahimov in uno dei più grandi casi di sfruttamento lavorativo dell'Europa di oggi. Si solleverebbero domande anche sulla famiglia presidenziale, che rimane saldamente al potere dal 2003. Rahimov è noto infatti per essere uno stretto collaboratore del presidente Ilham Aliyev. Una delle strutture private per le quali gli operai hanno lavorato, un centro commerciale di lusso, appartiene ora alla famiglia Aliyev. Azad Rahimov, sua moglie Zulifia e il suo socio non hanno risposto alle richieste di commentare questa storia. L'azienda che oggi possiede il centro commerciale ha negato di aver ingaggiato Sir Buzz nel lavoro e non ha fornito ulteriori informazioni, dichiarando che si tratta di contratti commerciali confidenziali. Gli sforzi di Zoletic per ottenere giustizia in Azerbaigian sono falliti. Un ricorso per il suo trattamento è stato più volte rigettato dalle corti nazionali, mentre un attivista che se ne è fatto carico è stato cacciato dal paese. La sua ultima speranza è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che dovrebbe pronunciarsi sul caso entro l'anno. Mentre molti altri operai sono stati riluttanti a parlare dei loro giorni in Azerbaigian, Zoletic ha detto che per lui era importante parlare. Se più persone sono a conoscenza di questa situazione, sarà difficile che accada di nuovo. Non avrei mai immaginato che la vita potesse essere così crudele, che potesse essere inflitte tante ingiustizie, ha detto, nel XXI secolo. Andiamo a raccontare la storia, diciamo, un pochino più nel dettaglio. Zoletic ricorda la sua infanzia nella Jugoslavia socialista infelice e spensierata. Suo padre, un minatore, aveva un salario dignitoso che consentiva alla famiglia di vivere bene. Zoletic si ricorda di quando giocava a indiani e cowboy su una collina vicino casa, piuttosto lontano dal centro di Zivinice. Lì i suoi vicini tenevano gli animali da fattoria nella loro proprietà. Ancora oggi è molto affezionato al suo piccolo angolo di Bosnia. La vita è bella, dice, amo il mio paese, e Zvinice, anche in questi momenti difficili, la trovo bellissima. Invecchiando, Zoletic ha subito numerose delusioni. Da giovane gli si prospettava una carriera nel basket, ma un infortunio lo costrinse a smettere. Il suo sogno di arruolarsi svanì quando l'armata popolare jugoslava non lo ammise, per il fatto di essere musulmano, lo ritiene. Qualche anno dopo, quando la Jugoslavia si disintegrò, si unì all'esercito della Bosnia indipendente. Dopo essere stato congedato nel 1997, Zoletic venne assunto in una grande fabbrica di scarpe di Tuzla, finendo per apprezzare quel lavoro ripetitivo, guadagnandosi una promozione alla posizione di supervisore. Ma nel 2009 la sua fabbrica, così come molte altre in Bosnia, era in difficoltà. Gli operai, pagati pochissimo, scesero in piazza per chiedere l'aiuto del governo. Zoletic dovette trovare un modo migliore per sostenere la sua famiglia. Fu allora che sentì parlare per la prima volta di Sir Buzz, un'azienda che stava assumendo personale in Bosnia per lavori in costruzione ben pagati in Azerbaigian. Ero interessato, dice, perché non avrei dovuto esserlo, soprattutto dopo aver visto persone che andavano e tornavano con i soldi. Insieme ad altre persone, Zoletic si recò in un'altra città per incontrare il reclutatore Sir Buzz. Gli venne offerto un lavoro di costruzione, per il quale doveva firmare una breve dichiarazione che elencava i termini del suo impiego e precisava le regole di condotta. Zoletic si rende conto solo ora che non si trattava di un contratto legale e che quello avrebbe dovuto essere un segnale di avvertimento di quello che sarebbe avvenuto. Ma in quel momento la promessa di uno stipendio dai 5 agli 8 dollari all'ora era troppo invitante. Ero ottimista, questo è sicuro, dice Zoletic. Mi fidavo di Sir Buzz. Attese settimane prima di sapere che era il momento per lui di andare, settimane durante le quali chiamò più volte il rappresentante dell'azienda. Due mesi dopo la firma gli venne detto di fare i bagagli. Insieme ad altri 20 uomini di Zivinice, Zoletic salì su un minibus per la capitale serba, Belgrado, dove furono raggiunte da un altro gruppo di uomini bosniaci. Molti erano più giovani e meno esperti di lui, alcuni erano ancora adolescenti, ma tutti condividevano l'ottimismo di Zoletic. In Bosnia anche quelli abbastanza fortunati ad avere un lavoro non guadagnavano tanto più di 200 dollari al mese. Se le promesse di Sir Buzz fossero state vere, avrebbero guadagnato quella cifra in pochi giorni nella lontana Baku. Eravamo diretti verso il futuro più luminoso, afferma Zoletic. Questo è quello che credevamo. Atterrato in Azerbaigian, Zoletic capì quasi subito che il suo destino non era più nelle sue mani. Dopo aver passato i controlli immigrazione e aver ottenuto un visto turistico della durata di un mese, Zoletic racconta che il suo gruppo venne raggiunto da due uomini che descrive come capi. I nuovi arrivati avevano un atteggiamento da soldati e dissero di consegnare loro i passaporti per tenerli al sicuro. Zoletic dubitava che qualcuno altro potesse custodire il suo passaporto meglio di lui. Tuttavia, realizzando che non aveva altra scelta, fece quello che gli veniva detto. Poi il gruppo è stato fatto salire su dei minibus. Zoletic si sedette e aspettò, preoccupato per il suo passaporto e ansioso di sapere dove sarebbe stato portato. Era seduto vicino ad altri tre uomini che venivano da Zivinice. Le persone venivano fatte scendere in punti diversi. Zoletic pregò che lui e i suoi amici finissero nello stesso posto. Alla fine il minibus si fermò davanti a una casa enorme, circondata da mura alte 4 metri e con un grande cancello d'ingresso. Zoletic ricorda di essere rimasto scioccato nel vedere che almeno 100 persone vivevano già lì dentro. Ci guardavano l'un l'altro. Cos'è questo posto? Oh mio Dio, dove sono? Non c'era altro spazio per noi, ricorda, non per 6 persone, ma neanche per 2. I loro supervisori improvvisarono una sistemazione mettendo dei letti per lui e i suoi amici in un corridoio. Al gruppo venne detto che era consentito lasciare la casa solo con un'autorizzazione da parte della guardia. Potremmo scappare e scavalcare le recinzioni, pensò Zoletic, ma poi dove potremmo andare senza i nostri passaporti? Zoletic non era l'unico ad essere scioccato, anche tutti gli altri operai stranieri erano collocati in case simili, eccetto i lavoratori specializzati. In ogni stanza erano disposti talmente tanti letti a castello che era difficile passare. In media 24 persone condividevano una stanza. I corridoi, una sauna e persino una piscina erano stati convertiti in camere da letto per poter ospitare più operai. Il primo giorno Zoletic venne confortato dalle persone che erano lì da più tempo, che lo incoraggiarono a pensare positivamente. Ma le cose cambiarono quella sera, quando i sorveglianti andarono a visitare la casa. Informarono gli operai che avrebbero trattenuto i loro stipendi come precauzione per evitare che li spendessero tutti in una città straniera. I lavoratori non sarebbero stati pagati finché non fossero tornati a casa. Fu così che Zoletic conobbe i caschi bianchi, come lui e gli altri lavoratori chiamavano i sorveglianti. Per i mesi successivi, questi uomini, che non erano originari dell'Azerbaigian, ma provenivano dalle sue parti, avrebbero stabilito come avrebbero passato ogni ora delle sue giornate. Le giornate lavorative da 12 ore erano massacranti. Ogni mattina Zoletic e gli altri venivano svegliati da un sorvegliante dalla casa poco dopo le 5 e condotti ai loro rispettivi cantieri. Il suo incarico era installare pannelli di drenaggio dove sarebbero sorto il futuro centro espositivo. I pasti gli erano portati sul cantiere, ma il cibo era scarso. A volte il pasto consisteva solo in un po' di salame, uovo sode e pane raffermo. Solo il tè era buono, dice Zoletic. Si poteva bere insieme al pane. Nelle interviste molti operai hanno detto che nel periodo trascorso a Baku erano sempre affamati e avevano perso peso. Molti sembravano essere appena usciti da un campo di concentramento. Erano irriconoscibili in confronto a quando erano arrivati, dice Zoletic. Per integrare il poco cibo che ricevevano sul cantiere, gli operai potevano comprare qualcosa in più in una mensa gestita da Serbats nel loro complesso residenziale, sottraendo soldi ai loro futuri stipendi. Zoletic sosteneva che il sistema era pensato appositamente per evitare che se ne andassero, descrivendola come una prigione semiaperta. Gli uomini non rientravano a casa prima delle 9 di sera. Dopo una giornata lavorativa di 12 ore, le caviglie di Zoletic erano gonfie e facevano male. Iniziai a congelare una bottiglia d'acqua da mezzo litro prima di andare al lavoro la mattina. La utilizzavo per massaggiare i piedi quando tornavo. In quell'edificio, che ospitava decine di persone, c'erano solo 2 docce e 2 bagni. Gli operai dovevano aspettare ore per utilizzare il bagno. Quando arrivava il tuo turno di farti una doccia e lavarti i piedi, si erano già fatte le 10.30 o le 11, dice Zoletic. Ricorda che dormiva solo 5-6 ore a notte. A volte non riusciva a dormire neanche per quel poco. Ricorda che in alcune occasioni veniva svegliato dal sorvegliante che correva per i corridoi e bussava alle porte. Gli uomini si alzavano in biancheria, tremando dal freddo. Era un alcol test, pensa, dice Zoletic. Ti dicevano di soffiare. Eravamo tutti allineati e loro ci controllavano. È inconcepibile. Ancora assonnato, provavi a capire cosa stava succedendo. Stavi sognando. Era un incubo. Quelli che risultavano positivi ricevevano una multa di $500 sul loro salario immaginario. La tecnica di multare i lavoratori per ridurre i loro guadagni e inculcare l'obbedienza era una minaccia costante. Il sorvegliante controllava come venivano rifatti i letti, racconta Zoletic. Se non erano sistemati come voleva lui, venivano multati. Anche fermarsi un attimo per riposare o andare troppe volte in bagno sul cantiere comportava multe. Un giorno gli operai pensavano che il loro lavoro fosse finito e posarono i loro attrezzi. Uno dei sorveglianti è corso fuori e ha urlato di tornare al lavoro per un altro minuto. Nel tempo che ci abbiamo messo a tornare indietro, quel minuto era passato. Stavano solo mostrando i muscoli. Quella situazione mi ferì molto, disse Zoletic, ricondando l'umiliazione. Era inumano. In una calda giornata estiva, un collega per una disattenzione fece cadere un tubo metallico colpendo Zoletic sulla testa, che iniziò a sanguinare abbondantemente. I capi fecero arrivare un medico che ricuscì la ferita, ma non gli venne mai fatta una diagnosi o un esame dettagliato. Mi trattarono come un cane, ha detto. I suoi colleghi lo aiutarono con una colletta per comprare le medicine, ma Zoletic era preoccupato che senza le cure mediche appropriate le ferite potessero infettarsi. Pensavo alla mia famiglia, dice. Se solo avessi potuto volare e andarmene da lì, era una battaglia per la sopravvivenza. 3 giorni dopo, con la ferita ancora aperta e i punti in testa, venne rimandato al lavoro. Le condizioni difficili iniziarono a metterli a dura prova. Ad agosto un operaio di Zivinice, un uomo che Zoletic conosceva, morì di infarto nel suo dormitorio in un'altra città dell'Azerbaigian, dove Serbaz stava realizzando un progetto di costruzione. All'inizio di ottobre ci furono dei giorni in cui c'era molto lavoro da svolgere. Zoletic e gli altri rimanevano in casa senza far niente e senza avere nulla da mangiare. Sembrava un periodo di crisi, ha detto. Si poteva vedere facilmente nella mensa, dove erano rimasti pochi alimenti e non venivano portati altri. Un pomeriggio un operaio si sentì molto male. Gli altri lo portarono in cortile e tentarono di rianimarlo, ma non ci riuscirono. L'uomo morì tra le braccia di Zoletic. Ricorda di aver visto in passato quell'uomo, un ingegnere meccanico, bere caffè e fumare in un giardino per conto suo. È rimasto lì per poco tempo, ha detto Zoletic. Era psicologicamente abbattuto. Tutti lo odiavamo, chi più chi meno. Lui purtroppo non è riuscito a sopportarlo. La vicenda ha scioccato tutti. In una situazione che sarebbe stato folle in ogni caso, stavamo guardando un uomo morto. Eravamo fuori di testa. Cosa avremmo dovuto fare? Cosa sarebbe successo? Arrivò la polizia. Gli agenti interrogarono gli operai, ma sembrava non avessero alcun interesse alle loro condizioni, alle motivazioni che li avevano spinti ad andare lì, o all'assenza di documenti validi per l'immigrazione. Continuavano ad essere in trappola. Qualche giorno dopo vennero tagliati gas, elettricità e acqua. Non avevamo più niente, dice Zoletic. Nella disperazione notò una cosa positiva. Sebbene i lavoratori provenissero da paesi diversi di una regione che aveva attraversato una guerra da non molto tempo, il passato sembrava non contare. Eravamo uniti, afferma Zoletic, come fratelli. Gli uomini iniziarono ad aprirsi e Zoletic ascoltò storie dell'orrore. Le persone vivevano picchiate in stanze dove la musica veniva alzata a tutto volume, ha detto. In questo modo gli altri non avrebbero sentito le urla. La disperazione degli operai riuscì alla fine a catturare un'attenzione più ampia. Il primo a notare la loro condizione fu un uomo che vendeva cibo e sigarette in un chiosco situato vicino a un cantiere di Serbaz. Vide che i lavoratori avevano iniziato a non avere più soldi ed erano evidentemente affamati. Per giorni consentì loro di comprare cibo e sigarette a credito. Il negoziante contattò un'organizzazione no profit locale che si occupava di assistere i lavoratori stranieri, l'Azerbaijan Migration Center, guidato da un ex poliziotto, Alovs Aliyev. Uno degli impiegati di Aliyev lanciò attraverso le scissioni un opuscolo sull'organizzazione e presso un operaio si mise in contatto con loro. Aliyev organizzò un incontro vicino alla struttura. L'operaio dovette uscire in segreto per evitare la vigilanza. Le sue descrizioni e le sue foto sulla condizione in cui vivevano furono sufficienti a far entrare in azione l'attivista. Il primo passo di Aliyev fu di entrare in contatto con la stampa. In un paese noto per la repressione dei media, si recò presso Radio Free Europe, Radio Liberty, fondata dal governo USA, e uno dei pochi media che conducevano il giornalismo indipendente nel paese, e che attualmente è chiuso. Insieme ai reporter di RFARL, appunto Radio Free Europe, Radio Liberty, si precipitò nella struttura. Una ripresa effettuata dai giornalisti mostra il momento in cui Aliyev incontra per la prima volta gli uomini imprigionati. Sono magri e affamati e si accalcano intorno ai loro soccorritori. C'è anche Zoletic. Ho guardato il loro cibo, dice Aliyev. C'era della zuppa in una pentola da 50 litri con qualcosa dentro. Ho aperto il frigo e non c'era niente. Niente acqua potabile, non c'era acqua neanche per farsi la doccia. Era terribile, ricorda Aliyev. Ha immediatamente organizzato una conferenza stampa ed è entrato in contatto con le ambasciate dei lavoratori e con organizzazioni internazionali. Le autorità si rifiutarono di intervenire. Così l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e altre istituzioni finanziarono l'organizzazione di Aliyev per fornitura di cibo e prodotti igienici per quegli uomini. Fu così che iniziò la nostra liberazione, dice Zoletic. Facemmo le nostre dichiarazioni. Loro vennero a vedere le nostre condizioni di vita e ne rimasero sconvolti. Iniziarono a fornirci dei cestini per il pranzo, come durante la guerra in Bosnia. La storia di quegli operai arrivò ai media e i loro capi sorveglianti sparirono di fronte all'attenzione pubblica. I cancelli per entrare nella struttura si aprirono, ma gli operai ancora non avevano idea di cosa stesse succedendo, né gli erano stati dati loro i salari e i passaporti. Dietro le quinte, Aliyev stava tenendo incontri con rappresentanti del governo. Cercava di arrivare alla qualificazione di quegli operai come vittime di tratta, di fargli ottenere i loro stipendi e di farli tornare a casa. Ma la procedura era lenta e incontrava rigide resistenze. I lavoratori erano sempre più disperati. Un uomo minacciò di buttarsi dal tetto se non veniva lasciato andare, ricorda Zoletic. Quando venne mandato a casa, gli altri cercarono di attuare diverse tattiche per costringere l'azienda a rimandargli al loro paese, tra le quali dormire in strada e organizzare proteste pubbliche. Alla fine Serbans iniziò a mandarli a casa un po' alla volta. Ogni mattina gli impiegati dell'azienda rilasciavano una lista di coloro che potevano andarsene quel giorno. Dato che il suo nome era l'ultimo in ordine alfabetico, Zoletic, dovette aspettare più a lungo di tutti gli altri. Per passare il tempo, girava per le strade di Baku. A volte saliva su un autobus a caso e arrivava fino alla capolinea. Il poco russo che conosceva gli consentì di fare amicizia con alcuni ragazzi. Fece qualche partita di calcio con loro, riuscendo, almeno per un po', a dimenticare la sua situazione. Dopo 20 giorni di attesa, Zoletic vide finalmente il suo nome sulla lista. È stata una gioia indescrivibile, dice. Stavo tornando a casa. Non sono riuscito a dormire quella notte. Per ottenere il loro misero stipendio, i lavoratori dovevano firmare una dichiarazione sostenendo che non gli si doveva alcun altro denaro per il loro lavoro in Azerbaigian. Abbiamo ricevuto un foglio da firmare in cui si affermava che tutto si era svolto normalmente, che era andato tutto bene e che loro non mi dovevano niente. Dopo aver firmato, mi pagarono una cifra arbitraria. Nessuno sa come erano stati fatti i calcoli, afferma Zoletic. La cifra finale era stabilita a Serbats e nessun operaio, intervistato dal CCRP, ha detto di aver ricevuto quanto si aspettava di aver guadagnato. Zoletic e gli altri vennero accompagnati all'aeroporto dalla polizia e finalmente ebbero indietro i loro passaporti. Neanche il misero stipendio poteva smorzare la loro felicità. Sull'aereo esplosero i canti, cantando all'equipaggio Karsja, un canto nostalgico bosniaco sul ritorno a casa. Zoletic ricorda l'emozione che provò quando si trovò unito alla sua famiglia dopo 3 mesi vissuti da schiavo. Felicità per essere tornato a casa, felicità per aver rivisto i miei cari, felicità perché loro rivedevano me. Da quando sono tornati, Zoletic e gli altri sono diventati figure chiave in diversi procedimenti legali avviati in risposta al loro trattamento. Astra, un'organizzazione serba antitraffico, ha passato alcune settimane a raccogliere le testimonianze degli operai e ad aiutarli a tornare alle loro vite. Sulla base del suo rapporto, i procuratori bosniaci hanno avviato un'indagine e hanno incriminato i 13 rappresentanti locali di Serbaz, gli uomini che avevano reclutato i lavoratori e comandavano sulle loro vite a Baku per tratta di esseri umani. Zoletic è comparso in tribunale come testimone. Inizialmente l'apparente squilibrio delle forze in campo faceva paura. Da un lato c'eravamo io e il procuratore, dall'altra c'erano 13 avvocati. Ma il disagio scomparve appena iniziò a rispondere alle domande. Stavo dicendo la verità, dice, non avevo più paura di niente. Adesso ero libero e i suoi aguzzini erano accusati di crimini seri. Loro sono a processo e io sono nel mio paese, sono libero. Il verdetto, dopo numerosi ritardi, è stato una vittoria parziale. 4 uomini vennero dichiarati colpevoli. Uno è stato condannato a 1 anno e 9 mesi di carcere, mentre gli altri 3 è stata data la condizionale. Gli altri non sono stati dichiarati colpevoli. Nel frattempo, in Azerbaigian, l'organizzazione di Aliyev faceva causa a Serbans, a nome degli operai, per il ritardo del pagamento degli stipendi e per i danni morali. Ma ha perso la causa e 2 successivi ricorsi. La difesa di Serbans, che convinse i giudici, era basata sul fatto che i lavoratori avevano firmato un contratto non con Serbaz, ma con una società satellite, un'azienda di Anguilla, nei Caraibi. Di conseguenza, gli avvocati di Serbaz argomentarono che la legge nazionale non poteva essere applicata al caso. non ci è stata data la possibilità di essere presenti al processo, né di dare la nostra testimonianza, afferma Zoletic. Credo che non abbiano neanche provato a ricorrere a tutte le vie legali per raggiungere la verità nella Corte nazionale. La questione ha raggiunto la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che dovrebbe emanare una sentenza quest'anno relativa al fatto se i lavoratori abbiano ricevuto o meno un processo equo presso la Corte azerbaigiana. Zoletic è ora tornato a Zivinice, la fabbrica di scarpe dove lavorava è in bancarotta e lavora part-time in una serra dove può coltivare il suo amore per la pianta. È orgoglioso dei suoi due figli, ai quali ha potuto parlare pochissimo durante il suo periodo traumatico a Baku. Uno dei due, che ora ha più di 20 anni, si è appena sposato. Il più piccolo è ancora adolescente e vuole proseguire gli studi in tecnologia informatica. Zoletic è stato chiaro, non sta combattendo per i soldi. Non c'è somma abbastanza alta per la quale un uomo possa voler passare quello che ho passato, ha detto. Nessuno può darti abbastanza denaro da riuscire a dimenticare tutto. Ma voglio andare avanti, dimostrare che siamo dalla parte giusta, perché i responsabili vengano condannati e perché la giustizia possa vincere. È quello che ci auguriamo anche noi e ci auguriamo che avvenga per tutti quegli sfruttatori che schiavizzano gli esseri umani in giro per il mondo. E non c'è da andare tanto lontano. Sappiamo benissimo come sta andando qui in Italia, soprattutto sui campi, ma non solo. Sappiamo delle morti bianche che spesso affliggono proprio persone che vengono sfruttate e ricattate. In passato, se ricordate, erano per esempio proprio il settore edilizio che vedeva questi schiavi in prima persona. Ma lo sono molto più evidentemente i migranti usati nella raccolta di frutta e verdura, nella grande distribuzione. E questa lotta, che ora sta venendo fuori finalmente in parte in Italia, noi di Radio Wombat la sosteniamo. Ma non solo quella, tutte quelle lotte contro la schiavitù in giro per il mondo, che ahimè ancora è visibilmente attiva. Questa era l'ultima notizia di oggi. Chiudiamo spesso con notizie piuttosto tristi, ma è importante esserne consapevoli e a conoscenza. La puntata finisce qua, vi lascio con un pezzo finale come sempre, ci sentiamo non il prossimo giovedì, ma quello successivo qui su Radio Wombat. Un saluto dal buon Tuco e dall'Uro dei Balcani. Wombat!